Buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Polaroid, anche questa settimana con radiofonica.com e con Gabriele.
Ciao a tutti.
Bene, questa settimana abbiamo nuovamente anche Giacomo, Giancarlo e Alessandro.
Sì, Giancarlo e Alessandro sono stati liberati da Bondi e ha deciso di lasciarli andare.
Ci dopo spiegheranno loro più tardi
una,
che
una
cosa gli è successo.
Una settimana di frustata.
E questa è, prima della pausa estiva, l'ultima puntata di Polaroid, ci addolora. Ma c'è le vacanze per tutti, c'è l'estate per tutti e quindi ritorneremo a settembre più carichi che mai. E a questo punto volevamo prima di tutto parlare e raccontarvi un poco dell'evento Abishak che ci sarà il 2 di luglio a Perugia presso il POST, la Perugia Officina per la Scienza e la Tecnologia in Piazza del Melo, insieme all'Informa Giovani e titoli di coda.org. Ci saranno il professore Salvatore Cingari, il professor Rolando Marini, Maurizio Tomaselli di Radiofonica e per la prima volta ci sarà la presentazione di un documentario girato a Roma durante il periodo dell'onda studentesca presso la Sapienza, insieme anche a Giancarlo Alessandro che ancora non
vedi
erano
tu,
stati rapiti.
Fanno sempre più danni che tu.
No, ma noi vi assicuriamo che l'anteprima l'abbiamo vista, è veramente interessante e ci sarà una nuova visione di quello che è accaduto.
Un altro sguardo, diciamo, esatto, ai fatti di quest'onda studentesca.
Ma per quello che appunto, per onestà bisogna dire che insieme a Giancarlo e Alessandro ci sono anche altri ragazzi che hanno collaborato a questo progetto, quindi è un tutto vedere, mi raccomando, non mancate. E quindi niente, a parte questo, che cosa vogliamo dire altro?
Passiamo a qualche notizia, insomma.
Ok, ti lascio la parola per quello che riguarda.
Sì, la mia più è una chicca, l'ultima di Berlusca, che se ne è uscito in questi giorni a Corfù invitando tutti i giornalisti, ormai vuole, come dire, fare in modo che non ci siano più fughe di notizie o fughe di fotografie sulle sue feste private, che ha detto facciamole pubbliche pure per la stampa, vuole invitare tutti i giornalisti alle sue feste a Villa Certosa per fare in modo, insomma, che non ci siano, che siano svelati tutti i dubbi e gli arcani su queste feste.
Perché deve fare amici dopo tutto, insomma, comunisti come sono.
Il premier è intervenuto al summit NATO-Russia che si è svolto a Corfù dicendo, appunto, rivolgendosi ai giornalisti in conferenza stampa: vi invito a cena tutti quanti da me, così vi tolgo di mezzo in una sola volta. Sono frasi che fanno ridere, ma sono frasi anche che fanno o che
pensare,
dovrebbero preoccupare, insomma, un premier, un capo dello Stato, un capo del governo, un capo del governo che si rivolge così agli organi di stampa dovrebbe essere una cosa che fa preoccupare, insomma, è un comportamento da Ducetto, il nostro Ducetto che si ripropone come sempre. E, insomma, li vuole invitare tutti a cena e vuole, insomma, far capire che lui queste feste le organizza, appunto, parole sue, poi se le smentisce domani, questo vabbè, è normale, però ha detto che ogni ultimo venerdì del mese lui organizza queste feste, per cui ha dato appuntamento ad ogni venerdì del mese. Io inviterei anche qualche italiano, qualche buon cittadino ad andarci,
visto a vedere che succede,
che forse mezza Villa Certosa è pagata dalle tasse dei contribuenti, forse sarebbe anche l'ora di usufruirne, visto il Berluscas Lake, il giardino dei cactus, Alessandro lo conosce bene, insomma. C'è da vedere a Villa Certosa, si potrebbe fare una visita guidata fra i boschetti di Villa Certosa.
E in questi giorni possiamo dire che Berlusconi ha pensato bene di distogliere l'attenzione di distogliere l'attenzione come fa al solito, portando lo sguardo verso quella che è la crisi economica e quello che appunto ci aspetta a luglio con il G8 all'Aquila, perché ha detto che non bisogna lasciarsi prendere dal pessimismo, non bisogna lasciarsi scoraggiare, anzi la crisi economica non c'è. Ovviamente per far sgonfiare quello che c'è, quello che è stato il gossip, più che gossip è stato un caso di stato,
cioè,
il Fica Connection,
gossip,
come hanno anche definito,
cioè, le piste, come vedremo dopo con Alessandro Giancarlo, qui le piste si allargano, non sono solo piste di prostituzione che stanno uscendo fuori intorno a queste feste private, ma sembra anche che Tarantini, che era un po' il manager di Berlusca, che li trovava un po', come dire, le varie cameriere, insomma, le invitate di Villa Certosa, sembra che fosse tra l'altro coinvolto lo stesso Tarantini in diversi giri di cocaina e di spaccio.
Ebbene, dunque, a questo punto mi sembra ovvio lasciare la parola ad Alessandro e Giancarlo, così ci spiegheranno meglio anche loro dal loro punto di vista.
La liberazione di Bondi.
Ma ci racconteranno per bene. Allora, la parola in formali. There is something here.
Benvenuti a una nuova puntata di Informality, informazione in modo informale. Benvenuti da Alessandro
e Giancarlo, buonasera.
Buonasera a tutti, come sapete, come vi ha prontamente informato Gabriele, nella scorsa settimana non siamo andati in onda perché, insomma, siamo stati rapiti, siamo stati tenuti in ostaggio per qualche giorno. Abbiamo un po' di timore e un po' di soggezione a ricordare quei momenti brutti, ma per fortuna è finita.
Siamo stati in compagnia del ministro Sandro Bondi, che a causa delle nostre dichiarazioni, delle nostre insinuazioni precedenti, ha deciso di darci una lezione, diciamo.
È ministro Sandro Bondi?
È ministro.
Che ministero gli hanno dato?
Non lo so, forse dei film di Natale, probabilmente.
Bondi. Però la voce è uguale. Fatto...
Sì, anche c'è una certa somiglianza fisica. Comunque, siamo riusciti a vederne fuori grazie a un compromesso raggiunto con Sandro Bondi.
Un paio di compromessi. Giancarlo, come hai fatto? Dimmelo.
Ho accettato un compito ingrato, diciamo. Sono andato a trovare nelle parti di Bari un'amica di Sandro Bondi e del governo.
È tornato che puzzava di benzina un colera, signore.
Sì, ho dovuto, diciamo, fare un compito, un lavoro sporco, diciamo, come suol dirsi.
È uno di quei lavoretti che nessuno vuole fare, diciamo.
Ma che qualcuno fa, ma non volevano farlo loro direttamente, quindi serviva una persona estranea comunque, quindi mi sono dovuto piegare non nel letto grande come qualcun altro, ma a fare quindi questo lavoretto un po' particolare.
E io invece me ne sono uscito in un modo assai peggiore, se mi permetti, perché non puzzo di benzina, ma da un primo momento in cui lui frustava noi, quando te ne sei andato Giancarlo, io ho frustato lui.
Immagino la sua goduria.
E sono state veramente cose terribili, vedere quella fronte inutilmente spaziosa, imperlata di sudore, e quelle labbra che si contraevano nella goduria del gesto erotico. Tachicardia! Comunque, passiamo oltre questo momento veramente di terribili ricordi che mi affliggeranno per tutta la vita, un po' come quando ho saputo che Calderoli faceva il dentista.
Sì, sono momenti terribili.
Immaginate quell'uomo con quegli occhi, con quello sguardo da sadico, che vi apre la bocca e vi dice apri grande.
Comunque è chiaro che poi uno ha paura del dentista, è scontato.
Vabbè, se i dentisti sono tutti con lui. Ma da radiofonici, da radioamatori, da uomini che fanno radio, un po' uomini, poco uomini e molto radio, non possiamo che darvi e non possiamo che parlare di una cosa che è successa questa settimana.
È morto Michael Jackson.
Signori, è morto Michael Jackson. Si può opinare di tutto su di lui, nel senso che è stato un uomo molto discutibile, da alcuni osannato, da alcuni detestato, il valore delle sue canzoni, il valore dell'artista. A noi in questo momento, in questa sede, non ci preme molto parlarne. Noi vogliamo ricordarlo solo perché è stato un grandissimo interprete della musica pop e ha fatto il record di vendite in tutto il mondo, e comunque lo osanniamo e lo salutiamo per quello che è stata la sua figura nel mondo della musica.
Sì, sicuramente vi staremo dando un'esclusiva su questa notizia, non l'avete sentita mai, quindi qualcuno di voi è rimasto sconvolto, possiamo capire comunque, quindi adesso gli dedichiamo una canzone.
Signori, quindi per chi di voi non lo sapesse, ridiamo la notizia, è morto Michael Jackson.
Sì, c'è un'ansia proprio in questo momento.
Sì, in questo momento è morto. E in onore a lui, insomma, un pensiero va a lui e a tutti i suoi fan. Mandiamo una canzone di Michael Jackson stupenda dal titolo Beat It. Vogliamo ricordarlo così, al meglio della sua carriera, mentre ballava e mentre cantava e si sentiva vivo sul palco.
Sì, passiamo oltre adesso, abbiamo ricordato degnamente, credo, Michael Jackson, quindi possiamo passare ad un'altra notizia.
Cambiamo decisamente argomento, ci è pervenuta un'ansia, pare siano calati su scala mondiale del 9% i reati legati alla pedopornografia.
Sì, un dato che riguarda questi ultimi giorni, comunque è molto importante, eravamo interessati appunto a darlo. Appunto per l'importanza della notizia, visto comunque la situazione mondiale.
Torniamo nel nostro paese, Giancarlo.
Sì, torniamo a parlare dell'inchiesta di Bari e della stampa estera. La stampa estera che attacca costantemente il nostro carissimo Presidente del Consiglio.
Ma io non l'ho capita, qual è sta storia con le Ford che c'ha?
Sì, c'ha una passione per le escort, è strano, perché insomma non sono Euro 4, quindi è un problema anche a livello ambientale. Comunque dicevo, la stampa estera attacca costantemente il Presidente perché... E, insomma, l'inchiesta è abbastanza imbarazzante per le sue abitudini, per le sue frequentazioni, e comunque ci sono dei vari filoni legati sia a casi di prostituzione, quindi donne pagate, si pare di sì, e a uso di sostanze stupefacenti. Chiaramente stiamo parlando sempre un'indagine che ancora non ha provato nulla, diciamo.
Ma quindi la pista milanese si lega alle sostanze stupefacenti?
Sì, diciamo che è una pista, una doppia pista bianca, diciamo, sì.
Ok, siamo dei burloni, cerchiamo di andare avanti in modo più dignitoso, Giancarlo.
Sì, ci sono delle dichiarazioni della signorina D'Addario, a quanto ho capito, sul Sunday Times, in cui praticamente lei descrive un po' la serata passata con il nostro presidente.
Vi citiamo qualche virgolettato. Gli chiedono alla D'Addario: come lei ha dormito in casa a Palazzo Grazioli? E lei risponde: non ho mai dormito, era instancabile, un toro. D'improvviso smise di muoversi e pensai fra me e me: grazie a Dio si è addormentato, ma non durò molto.
Sì, pare abbia fatto anche una mezza dozzina di docce fredde per raffreddare i motori, probabilmente come il nucleare, diciamo, non serve un po' per...
Ma bisogna sparargli a lui per fermarlo.
Sì, sembra un po' il discorso finale dell'Avvocato del Diavolo.
Che citazione fantastica.
Sì, è un toro incredibile il nostro presidente. Votatelo.
Ok, che ci dici, Giancarlo? Mandiamo un altro pezzo o continuiamo a dire stronzate?
Io manderei un altro pezzo.
Un altro pezzo? Che pezzo? Quel gran pezzo?
Quel gran pezzo dell'Ubalda. No, manderei, non lo so, vediamo un po'.
Allora, mandiamo qualcosa di molto bello, perché insomma l'avete visto anche voi, fuori fanno 49.000 gradi e è ufficiale, è arrivata l'estate.
E quindi un pezzo che non ricorda la dolce giovinezza?
Signori, 10 anni fa, questo pezzo ha 10 anni, mi viene una tristezza a pensarci.
Il primo che sento criticare questo pezzo lo ammazzo.
Ok, è una sorpresa.
There. Don't you ever let me down. così e mamma. And I touched your face, narcotic mindful lace, Mary Jane. And I called your name like an addicted to cocaine, cause all the stuff you brought with me. And I touched your face, narcotic mindful lace, Mary Jane. And I called your name, Michael Caine.
Erano il Liquido con Narcotic, pezzo storico che ha lietato l'estate di molti ragazzi della nostra generazione.
Che emozione, emozioni bellissime.
Quanti primi baci con questo pezzo?
Sì, potevano essere di più come sempre, però.
Oddio, poverelle le ragazze, insomma. Con il ritmo forsennato di questa canzone l'ammazzi se gli dai un bacio.
Poverelle.
Comunque, tempo d'estate.
Esami di stato, di maturità, aggiorniamoci magari almeno noi.
Gli esami di stato si fanno d'estate.
Sì, guardavamo un po' le materie e gli argomenti che sono usciti, soprattutto come al solito al liceo scientifico, il toto materia, diciamo.
Con quel fare nostalgico di chi li ha fatti un po' d'anni fa.
E io ho provato le stesse emozioni di 5 anni fa quando ho visto la prova di matematica.
Com'erano le tue emozioni? Descrivicili in 3 parole.
Non ho capito un cazzo di quello che c'era scritto. Cioè non sapevo assolutamente nulla di quello che c'era scritto allora. E nemmeno oggi, chiaramente, figurati.
Ah, diciamo, sgomento, preoccupazione e...
Ma totale indifferenza. Perché probabilmente è una cosa che non mi competeva. Era come fare un esame di russo, probabilmente.
E nonostante ciò, signori, quest'uomo è uscito fuori dal liceo scientifico.
Vabbè, sono il problema del sistema che non funziona benissimo, diciamo.
Ti avrebbero dovuto incatenare al liceo te. Comunque, signori, che dire, gli esami di stato d'estate, noi li guardiamo da lontano, ci piacciono.
Nemmeno troppo da lontano, sembra abbiamo 50 anni, in realtà è successo solamente 5 anni fa.
Ma 5 anni sono successe tante cose però.
Sì, vabbè, però insomma...
Magari gli ascoltatori non interessa. Comunque, che tracce sono uscite, Gianca?
Allora, è uscito, per quanto riguarda il liceo classico, la prova di latino riguardava una traduzione su Cicerone.
Partiamo dalla seconda prova, noi.
Dalla seconda prova. La prima prova, quella di italiano.
In italiano c'era un tema bellissimo sull'innamoramento, partendo, insomma, da Dante.
Uno che riguardava internet.
Sì, era Facebook.
Facebook, i social network.
Diciamo che i toto tema davano per scontato il tema sul terremoto in Abruzzo, invece sono stati gabbati.
Sì, vabbè, chiaramente non esce mai quello più scontato, altrimenti sarebbe troppo facile. Chiaramente tutti si ripreparano prima, figurati se ti fanno uscire quello che uno si prepara a casa, insomma.
E si pensava anche alle elezioni di Obama, il primo presidente afroamericano.
Abbronzato, no? Sì, sì. Sì, poi c'erano altri argomenti di cui non ricordo assolutamente.
Però la dobbiamo smettere con questo politically correct, non può essere. Ormai per dire necromante devi dire afroamericano mante.
Allora, diciamo negro, tanto ormai ognuno dice quello che cazzo gli pare in questo paese. Quindi, insomma. Tanto possiamo sempre smentire, facciamo sempre in tempo.
Poi c'è stato il tema di argomento storico, che insomma nel 2009 fanno il tema sull'argomento storico del 2011, cioè nel 2011 si celebreranno i 150 anni dell'Unità d'Italia, e quindi parlamene.
Vabbè, se esce nel 2011 è scontato, se lo preparano tutti e quindi non lo possono certo fare. Quindi
giocano sulla sorpresa, due anni prima chi ci va a pensare? E poi c'è il tema di origine generale, sempre anche questo molto carino, e dice: quale ricorrenza dell'abbattimento del muro di Berlino, evento simbolo per la liberazione dei paesi oppressi, il 9 novembre ovviamente, e auspicio di democrazia, a 20 anni dalla caduta del muro di Berlino il candidato rifletta sul valore simbolico di quell'evento.
Sì, interessante, finalmente si parla di qualcosa di serio.
La cosa carina però, io voglio capire come fanno i ragazzi di quinto a fare un tema sul muro di Berlino, se io il muro di Berlino a storia non l'ho neanche visto.
Sì, non saranno arrivati nemmeno loro, figurati, già è tanto se si arriva alla seconda guerra mondiale, grandi passi avanti a quanto ricordo, magari le cose sono migliorate.
Secondo me, guarda, secondo me diminuendo i fondi sta cosa si risolve.
È chiaro, sì, chiaramente, è direttamente proporzionale.
Perché stringi la cinghia e di conseguenza sono più motivati ad andare avanti, giusto?
Esatto, e quindi tornando agli argomenti, volevo dire, non è venuto fuori l'articolo sull'afroamericano Obama, è uscito invece su Italo Svevo.
E che vorresti dire con ciò?
No, vabbè, hanno scelto un'altra razza, diciamo.
Ah, ok. Comunque, signori, siamo giunti alla fine di questa nostra avventura con Radiofonica. Sono stati dei momenti molto belli, ci siamo divertiti tantissimo, noi speriamo di aver divertito anche voi.
Sì, sicuramente, scusateci per tutto, insomma.
Noi ce la siamo spassata a dire, insomma, noi essenzialmente non abbiamo fatto null'altro di più che mettere un microfono nelle nostre normali chiacchiere.
Sì, quindi potete godervi fuori onda, sicuramente andando in onda su Mediaset nella notte d'estate.
I rimpasti estivi di qualsiasi cosa è stato trasmesso in TV.
Sì, tipo il meglio di Dietro le Quinte, queste cose qua.
Facciamo, e quindi noi ce lo facciamo davvero, una cosa del genere?
Ma sicuramente ce lo proporranno.
Guarda che se lo facciamo rischiamo l'arresto, le denunce e i risarcimenti a iosa.
Infatti non è il caso, diciamo che speriamo di rivederci a settembre sani e salvi.
Per non parlare poi insomma di quello che ci farebbe il Vaticano, dato tutto, diciamo così, il nostro inneggiare a santi e divinità qualsiasi.
Sì, ad ogni minimo errore, diciamo.
Esatto. Quindi, signori, un grosso abbraccio da Alessandro e da
Giancarlo, buonasera!
Vi salutiamo, vi auguriamo di passare una estate bellissima. Sono tempi di crisi e nel tempo di crisi, in realtà, nella difficoltà si riscopre l'amore per le cose semplici. Quindi quest'anno sicuramente senza una lira vi divertirete più dell'anno scorso, che ci avete magari qualche soldo in più.
E vi lasciamo, come abbiamo sempre fatto, con una citazione.
Questa, la citazione di questa settimana è, come potete immaginare, sull'estate.
Quale devo leggere? Eccola qua. Albert Camus.
La leggo io, la leggi tu.
Ma leggila tu, perché l'hai letta sempre tu, mi sembra male. Dai.
È brutto, è vero. Faccio la voce impostata? Imposto? Aspetta. Nella profondità dell'inverno ho imparato alla fine che dentro di me c'è un'estate invincibile.
Ciao a tutti, ragazzi.
Buona estate.
E dopo informali ritorniamo in studio per parlare un poco di quello che succede nel mondo, in particolare perché...
Vuoi fare la persona seria dopo informali?
Sì, dai, un po' di serietà, perché merita quello che accade sia in Honduras sia in Iran, quello che sta succedendo, che continua ad accadere, merita un piccolo sguardo e una piccola riflessione, proprio perché in Honduras c'è stato un colpo di Stato che ha portato il presidente Manuel Zelaya ad essere trasferito di forza in Costa Rica. Quindi subito ci sono state da parte delle altre forze della politica internazionale, quali Obama e Chavez, delle risposte abbastanza chiare, perché Chavez è abbastanza vicino politicamente a Zelaya e ha annunciato di aver messo in stato di massima allerta le forze armate, e non solo, perché ha minacciato un intervento militare in Honduras se il suo ambasciatore a Tegucigalpa, che è la capitale dell'Honduras, non sarà rilasciato. Ha affermato che dietro i soldati golpisti si nascondono la borghesia honduregna, i ricchi che hanno trasformato l'Honduras in una repubblica delle banane, in una base politica, militare e terroristica dell'impero nordamericano. E poi ha aggiunto che lancia un appello al presidente degli Stati Uniti perché condanni come noi questa aggressione. E infatti subito si sono alzate le parole di Obama, che ha detto di essere preoccupato perché L'arresto del presidente dell'Honduras sicuramente crea abbastanza scompiglio e abbastanza problemi nell'Honduras, che già non è un paese che dopo tutto ha una stabilità politica ed economica di cui vantarsi. E ha detto: chiedo a tutti gli attori politici e sociali in Honduras di rispettare lo Stato di diritto. Anche il segretario di Stato americano ha condannato senza remore il golpe. Sono stati violati i principi democratici, ha detto Hillary Clinton, e l'ambasciatore degli Stati Uniti a Tegucigalpa, Hugo Lawrence, ha ripetuto convinto che l'unico presidente che gli Stati Uniti riconoscono nel paese è Zelaya. La Casa Bianca ha respinto però con forza l'accusa di aver avuto un ruolo nel golpe. Non c'è stato alcun coinvolgimento statunitense in questa azione, in base appunto a quanto ha riferito il funzionario della Presidenza degli Stati Uniti. Ma prima di tutto vediamo più approfonditamente quello che è successo, perché Manuel Zelaya, il presidente dell'Honduras, è stato trasferito, abbiamo detto, con la forza in Costa Rica. Sua moglie anche pare sia stata si sia rifugiata in segreto sulle montagne, e sono stati arrestati altri 8 ministri, tra cui il dicastero degli esteri. Sono stati sequestrati a Nicaragua, gli ambasciatori di Venezuela, Cuba e Nicaragua, nella capitale appunto dell'Honduras. La città si doveva confrontare attraverso un referendum che avrebbe permesso al presidente di candidarsi per un secondo mandato, ma è stato invaso dai corazzati militari, le comunicazioni con il paese sono quasi impossibili e le trasmissioni radio e TV sono state sospese. Ci sono stati lanci di pietre contro i soldati, mentre i manifestanti avevano delle t-shirt che inneggiavano al sì per il referendum, e i giudici sono stati a quanto pare gli ispiratori dell'intervento militare. Quindi c'è di fatto un coinvolgimento da parte di non soltanto le forze politiche ma anche le forze giurisdizionali. Quindi c'è stato uno scontro effettivo tra Zelaya e l'esercito, perché la tensione stava montando da giorni, dopo che il presidente Zelaya aveva annunciato un progetto di modifica della Costituzione, sfidando così il potere dell'esercito e del Congresso. Zelaya puntava a cambiare la carta fondamentale per far sì che potesse essere rieletto per più di un singolo mandato di 4 anni. In un'intervista rilasciata qualche giorno fa al quotidiano spagnolo El País, Zelaya aveva sostenuto che un altro tentativo di sottrargli il potere era stato recentemente respinto dal suo governo, solo dopo che gli Stati Uniti si erano rifiutati di sostenere il golpe. Quindi questa è la situazione nell'Honduras, ma altrettanta difficoltà risulta esserci in Iran per il colpo di Stato che c'è stato da parte di Ahmadinejad. Ma prima di passare a quest'altro argomento, vi lasciamo con la canzone dei Suede, Beautiful Ones.
Take me back to the heads. Oh,
Come promesso, parliamo un po' dell'Iran, perché oltre ai nuovi scontri che si sono verificati durante questi giorni nel paese, subito dopo al colpo di Stato che c'è stato da parte di Ahmadinejad, così come è stato definito dalle forze politiche dell'opposizione ma anche dal resto del mondo, si sono verificati sia nuovi scontri e nuovi morti. Il blocco dei mezzi di comunicazione continua ad esistere e continuano a circolare su internet i video degli scontri, dei militari che sparano sulla folla. Insomma, la situazione non è sicuramente delle migliori, però quello che è accaduto ieri è abbastanza particolare, più che altro perché sono stati sequestrati dei funzionari dell'ambasciata britannica a Teheran, e quindi sicuramente la tensione è salita alle stelle molto più di quanto già non fosse nei giorni passati, nei giorni scorsi. Quindi questa mattina poi sono stati però liberati 5 degli ostaggi che erano stati presi appunto in ambasciata, e la situazione comincia comunque a cercare di delinearsi, nel senso che ci sono stati i nuovi il controllo dei voti, si è cominciato a ricontrollare i voti che hanno visto appunto vincere in base al broglio elettorale Ahmadinejad, mentre invece appunto è stato contestato da Mousavi, il leader dell'opposizione, il fatto che appunto lui avesse sicuramente ottenuto più suffragio e che invece ci fosse stato appunto un vero e proprio cambio, un vero e proprio broglio a livello appunto elettorale, abbiamo detto. Quindi sicuramente in questi giorni, nei prossimi giorni, la situazione cambierà, peggiorerà, migliorerà. Adesso non sta a noi dirlo, però vi invito sicuramente a seguire i fatti in Iran, così come in tutti quegli stati in cui molto spesso la democrazia è a rischio per forze politiche o per scelte che possono dipendere anche dalle politiche internazionali dei paesi che sono vicini, o delle potenze come la Russia o l'America. E dopo questa personalissima riflessione vorrei passare la parola a Gabriele, perché ieri c'è stato Tremonti a mezz'ora e poi ci sono anche altre
è rimasto lì a mezz'ora
altre situazioni di cui ci volevi parlare, vero?
Sì, vabbè, ma semplicemente quello di Tremonti è stato il solito intervento a sostegno del governo contro chi sta additando questo governo di debolezza, dicendo che anche un esecutivo tecnico avrebbe la stessa consistenza di uno yogurt. Insomma, ecco, le frasi istituzionali dei nostri ministri sono sempre di così elevate, veramente.
Yogurt acido o yogurt?
Yogurt bianco.
Bianco?
Sì.
Non mi piace.
No, ci sta da segnalare che a Termini Imerese gli operai stanno protestando in maniera anche abbastanza dura ed energica. Hanno bloccato la Palermo-Catania. Questo perché dal 2012 la Fiat ha previsto, o meglio ha imposto, sta cercando di imporre una rideterminazione di tutta quella che è la fabbrica, ovvero la Fiat non produrrà più automobili, più autoveicoli. Non si capisce come volesse riconvertire a Termini Imerese. Fatto sta che finirà dal 2012 la produzione di autoveicoli, e quindi gli operai sono scesi in piazza e in strada, anzi, a protestare, chiedendo almeno l'apertura di un tavolo di trattative con la dirigenza della Fiat di Termini Imerese e con i vari sindacati. Che altro c'è?
Beh, potremmo sorridere un po' pensando a quei due gemelli inglesi.
Due gemelli inglesi, che hanno fatto questi due gemelli
inglesi?
Praticamente
uno dei due pare abbia aggredito un signore che nel riconoscimento non riesce a definire quale sia stato effettivamente il gemello che ha aggredito.
E quindi nel dubbio?
Nel dubbio
arrestiamo, no, nel dubbio arrestiamo, come dice The Club.
No, vabbè, nel dubbio non lo so, vedremo cosa accade, però era curioso la questione del proprio che due gemelli non si riescano a riconoscere.
Sì, tra l'altro sembra che per le indagini abbiano anche deciso di avere lo stesso look, lo stesso aspetto, cioè hanno lo stesso taglio di capelli.
Ed entrambi si dichiarano innocenti.
Sì, dalle prove anche del DNA sembra, insomma, molto difficile risalire di preciso al colpevole, quindi nel dubbio li arrestiamo entrambi.
Benissimo, e dopo questa piccola notizia passiamo la parola a Giacomo con la sua rubrica Tabacco e Caffè.
Buonasera a tutti ascoltatori di Radiofonica, questa è Polaroid, accendete la vostra sigaretta, preparate la vostra moca e per una volta provate a non aggiungere zucchero. Sta per cominciare Tabacco e Caffè.
Tonight, this jam's delicious tonight. My transmission's clear tonight. I said I feel jambitious, alright. Let me hear you call, break down those walls. Everything's alright. I feel jambitious tonight. Jambitious just tonight.
Nairobi è una città in cui, mentre stai camminando verso il cuore di una bidonville, puoi accostare un muro altissimo e lunghissimo. Cammini, cammini, fino a che non trovi un piccolo buco nel calcestruzzo, da cui sgorga un rivolo d'acqua. Cerchi affannosamente un luogo elevato da cui almeno la vista possa superare l'imponente intralcio. Lo trovi e con grossa sorpresa scopri che al di là vi è un enorme, verdissimo campo da golf. Se presti attenzione, puoi sentire anche il cinguettio felice di alcuni volatili. Interdetto, ti rigiri chiedendoti, ma dove sei finito? Ti senti anche un po', diciamo, inadatto, tutto impolverato e sudato, davanti a quel curatissimo giardino all'inglese. Ti rigiri e alle tue spalle Kibera, affollata di gente e di case di lamiera, rumorosa, chiassosa, sporca. Non so bene come spiegare la cosa, ma sei lì che pensi, non propriamente a qualcosa, diciamo, un po' perso ed intontito, senti una manina cingere la tua, subito seguita da una vicina. How are you? Abbassi lo sguardo, due occhietti e un bianco sorriso, un po' ingiallito ma gioioso. Ti scrutano. Un cosino nero e lercio ti implora a gesti di salire sulle tue spalle. Forse, ti chiedi, vuole vedere anche lui cosa c'è di là. O forse lo sa già, del resto è casa sua. Forse lo fa solo perché è curioso di sapere se tu, nuovo visitatore, hai una risposta alla sua domanda. Perché là non c'è nessuno e qui è pieno di gente? Sorridi, lo guardi e lui apre le braccia,
Cominci a correre, correre fortissimo giù dall'altura, mentre il peso piuma produce versi da Boeing 747. Raggiungi il tuo gruppo e con loro ti infili tra le baracche.
Eastern world, it is exploding, violence flaring, bullets loading. You're old enough to kill, but not for voting. You don't believe in war, but what's that gun you're toting? And even the Jordan River has bodies floating. But you tell me over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction. Don't you understand what I'm trying to say? Can't you feel the fears I'm feeling today? If the button is pushed, there's no running away. There'll be no one to save with the world in a grave. Take a look around you, boy. It's bound to scare you, boy. And you tell me over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction. My blood's so mad, feels like coagulating. I'm sitting here just contemplating. I can't twist the truth, it knows no regulation. Handful of senators don't pass legislation, and marches alone can't bring integration when human respect is disintegrating. This whole crazy world is just too frustrating, and you tell me over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction.
Vorrei stupidamente consegnare una lacrima a questo diario di bordo. Nel silenzio delle sue parole ha scaldato i nostri cuori, ci ha fatti sfogare, ci ha permesso di scrivere ciò che non siamo riusciti a dire, ci ha accompagnato come la copertina sulla spalla di Linus. Consegno la mia lacrima a te, compagno. Scenderà lieve accarezzando il mio viso, figlia di chi bera, compagna di chi per strada si culla nella colla. Scenderà sfiorando la mia guancia, topo nella spazzatura che ogni mattina saluta padre Daniele. Si cullerà sulle mie labbra, sul mio sorriso, e come rugiada si poserà sui tuoi petali di carta. Tristezza e felicità nell'ora del saluto. Felice di questo lungo, breve mese. Felice di aver scoperto le ricchezze fra gli stracci. Triste per chi non è libero. Triste nel lasciare il sorriso di questi fanciulli. Felice. Felice perché presto potrò condividere con chi amo. O almeno ci proverò. È importante comprendere la propria ignoranza. Prenderla per mano. Scoprirne l'infinita natura. La mia mi ha portato a Nairobi. Con me stesso e con voi, amici miei. Per sempre nel mio cuore. Ciao, Giacomo.
I was toting my pack along the dusty Winnemucca road, when along came a semi with a high and canvas covered load. If you're going to Winnemucca, Mac, with me you can ride. And so I climbed into the cab and then I settled down inside. He asked me if I'd seen a road with so much dust and sand, and I said, listen, I've traveled every road in this here land. I've been everywhere, man, I've been everywhere, man. Across the deserts bare, man, I breathe the mountain air, man. Of travel I've had my share, man, I've been everywhere. I've been to Reno, Chicago, Fargo, Minnesota, Buffalo, Toronto, Winslow, Sarasota, Wichita, Tulsa, Ottawa, Oklahoma, Tampa, Panama, Mattawa, La Paloma, Bangor, Baltimore, Salvador, Amarillo, Tocopilla, Barranquilla, and Padilla. I'm a killer. I've been everywhere, man. I've been everywhere, man. Across the deserts, bare man. I breathe the mountain air, man. Travel, I've had my share, man. I've been everywhere. I've been to Boston, Charleston, Dayton, Louisiana, Washington, Houston, Kingston, Texarkana, Monterey, Faraday, Santa Fe, Tallapoosa, Glen Rock, Black Rock, Little Rock, Oskaloosa, Tennessee, Tennessee, Chicopee, Spirit Lake, Grand Lake, Devil's Lake, Crater Lake, the Beach Lake. I've been everywhere, man. I've been everywhere, man. Across the deserts, bare man. I breathe the mountain air, man. Of travel I've had my share, man. I've been everywhere. I've been to Louisville, Nashville, Knoxville, Ombabaka, Shepherdville, Jacksonville, Waterville, Coast, Arriva, Pittsfield, Springfield, Bakersfield, Shreveport, Hackensack, Cadillac, Fond du Lac, Davenport, Idaho, Jellicoe, Argentina, Diamantina, Pasadena, Catalina, Sea, Guantanamo. I've been everywhere, man. I've been everywhere, man. Across the deserts, bare man. I breathe the mountain air, man. I've traveled, I've had my share, man. I've been everywhere. I've been to Pittsburgh, Parkersburg, Gravelburg, Colorado, Ellensburg, Rexburg, Vicksburg, Eldorado, Larimore, Atmore, Havistaw, Chattanooga, Chaston, Nebraska, Alaska, Opelika, Baraboo, Waterloo, Kalamazoo, Kansas City, Sioux City, Cedar City, Dodge City, what a pity. I've been everywhere, man. I've been everywhere, man. Across the deserts, bare man. I breathe the mountain air, man. I've traveled, I've had my share, man. I've been everywhere. I've been everywhere.
Sesta puntata, siamo alla fine del nostro viaggio. Speriamo di essere stati una buona compagnia in queste settimane. Grazie a Radiofonica e a titolidicoda.org per lo spazio e arrivederci, magari al prossimo settembre.
Driving through the mystery.
Ebbene sì, siamo giunti al momento dei saluti, perché è ormai sta per finire anche l'appuntamento di Polaroid. Abbiamo già salutato Giacomo e Giancarlo.
Sì, infatti, è meglio prendere sul ridere questo finale.
Beh, perché siamo stati in grado di parlare di inezie, di cose serie, di cazzate, di minchiate.
Di una marea di cazzate, messe una dopo l'altra in mezzo alle canzoni.
A volte abbiamo dato notizie. Io personalmente parlo di me, ogni tanto ho fatto qualche piccolo errorino. Però va bene. È il bello della diretta, tra virgolette. Comunque, a parte questo, noi quest'estate dove andiamo in vacanza? Io torno al sud. Non andate, mi raccomando, in tutti quegli stabilimenti balneari della Riviera, che hanno, a quanto pare, evadono le tasse. Ci stanno più ombrelloni che altro, però non sono dichiarati. Sì, è una notizia dell'ultima ora sul fisco. Sì, sì, è vero, è apparsa ieri anche a TG1. Ne parlavano del fatto che non ci sono, non sono dichiarati tutti questi ombrelloni, quindi per non fare in modo che questa evasione fiscale continui, non andate in vacanza in Riviera, boicotto definitivamente. Basta.
Andiamo in Sardegna, a Porto Cervo.
Ma io ci andrei.
C'è spazio per tutti, c'è spazio. Beh. Cioè, sulla penisoletta del Berlusca ci stiamo tutti a fare vacanze di là.
Io sono convinta, io quasi quasi affitto uno yacht. Ci vado adesso, finisco gli esami, andiamo lì direttamente.
Diciamo, vabbè, possiamo anche registrare da là volendo.
Quanti, ma io lo farei così.
A botta di Maracaibo e festini, si può anche fare, insomma.
Giancarlo e Alessandro sarebbero d'accordo. Va bene, allora, signori e signori, grazie per l'ascolto. Speriamo di ritrovarci anche in altre vesti, insomma, magari anche, non lo so.
Tutti nudi.
No, tutti nudi.
Sono sempre vesti.
Nel senso, non lo so, non sappiamo cosa ci riserva il futuro. Vi ricordiamo Abiciac, Piazza del Melo, il 2 di luglio alle 16. Un saluto a tutti e buone vacanze.
Se non venite, vi spegniamo.
Ciao, ragazzi.